Radio Orizzonti in blu.
Radio Orizzonti in blu.
La radio con tante radio dentro. Spazio aperto.
Spazio aperto.
Il cinema.
Il cinema.
Eccoci. Ben ritrovati, cari radioascoltatori. Un saluto da Marisa,
Marta
e Angelo dalla regia. Allora, ritroviamoci nuovamente con la nostra rassegna dei film in programmazione questa settimana. Allora, come ricorderete, vi avevamo già detto, il Silvio Pellico ha già chiuso perché
è estate,
inizia il cinema sotto le stelle. Mentre al Prealpi abbiamo ancora un film in programmazione. E che abbiamo già presentato, ve lo ripresento. Allora, al Cinema Prealpi abbiamo Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Lo si potrà vedere giovedì 29 alle ore 21, venerdì 30 alle ore 21, sabato 1 luglio, ecco, mi fa un certo effetto, alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica 2 luglio alle 17.30 e alle 21. Chiaramente Indiana Jones è un film di azione, d'avventura e della durata di 143 minuti. Vi rileggo nuovamente la trama. Indiana Jones e il Quadrante del Destino è un film diretto da James Mangold e vede un Harrison Ford, lasciatemi dire, ottantenne, e se non ultra ottantenne,
fagli 81 anni, 2 settimane dopo che è uscito il film.
Ecco, quindi una sua bella età. Vede quindi un Harrison Ford che non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese nel lontano 1944. Siamo infatti nel 1969. Un Indiana casato con Marion è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex nazisti come Voller collaborano persino con la NASA. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il professor Henry Jones viene coinvolto dalla sua figlioccia Elena in una nuova avventura intorno al mondo, per intercettare un oggetto che cerca anche Voller, un artefatto in grado di cambiare il mondo. In tutto questo, l'agente governativa Mason segue la situazione e deve capire da che parte stare. È una piccola curiosità su questo film. Chiaramente il film è il sequel e quinto capitolo della famosa notissima saga su Indiana Jones. Primo film diretto da James Mangold, che eredita la regia da Steven Spielberg, qui in veste di produttore esecutivo.
Allora, messo come sulla sedia accanto, come si suol dire.
Esatto, sì, sì. Ecco, allora, questo è il film al Prealpi. Adesso passiamo invece con la rassegna in programmazione per il cinema sotto le stelle, che come vi abbiamo spiegato la volta scorsa riprende anche quest'anno e avverrà nella corte del teatro, insomma, dove abbiamo il teatro. Allora, vediamo cosa troviamo. Troviamo 3 ore di troppo, e che si potrà vedere domenica 2 luglio alle ore 21.30, una commedia della durata di 107 minuti. Vi leggo la trama. 3 di troppo, film diretto da Fabio De Luigi, racconta la storia di Marco, interpretato da Fabio De Luigi, e Giulia, interpretata da Virginia Raffaele, una coppia che trascorre la sua vita in modo perfetto. Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all'inferno con bambini pestiferi che rendono la vita dei genitori un incubo, o in paradiso dove le coppie senza figli possono godersi la vita in tranquillità. Loro hanno scelto di essere in paradiso e cercano di distanziarsi dalle coppie di amici esauriti dalla loro stessa prole e con una vita matrimoniale sull'orlo del baratro. Ma una mattina i due si svegliano con la casa invasa da 3 bambini. Essere i genitori di 3 figli sconvolgerà le loro esistenze. Devono così trovare un modo per liberarsi dei 3 bambini e tornare alla loro tranquilla e spensierata vita ma come?
Questo film era stato fuori tanto tra l'altro, quando era uscito,
lo ricordo
quest'anno.
Benissimo, era nelle vacanze natalizie, sì. Ed era rimasto fuori parecchio perché aveva riscosso molto successo, sì. Perché sembra che sia un film leggero, chiaramente
una commedia,
ma ben fatto, sì, ben da ridere, tanto da riproporlo appunto nel cinema sotto le stelle. Poi troveremo La Sirenetta il lunedì 3 luglio alle ore 21:30, che è il classico fantasy
musicale
della durata di 135 minuti.
È praticamente live action di quello,
esatto,
della Disney.
Non 69. Sto più a leggervi la trama,
no,
perché l'abbiamo già letta tante volte. E poi troviamo anche Maigret, che lo si potrà vedere mercoledì 5 luglio alle ore 21:30. Chiaramente un genere giallo della durata di 89 minuti. Questo Maigret molto particolare, ora vi leggo la trama.
Leggi prima la trama.
Sì, e poi dopo vediamo. Maigret, film diretto da Patrice Leconte, segue la storia di una giovane ragazza che una mattina di marzo viene trovata morta, uccisa con 5 coltellate in Place Vintimille a Parigi, con indosso un abito da sera e una borsetta. Nessun elemento identifica il cadavere. A indagare sul caso sarà il commissario Maigret, interpretato da Gérard Depardieu, che grazie al suo metodo e alla sua attenzione per i dettagli riesce a poco a ricostruire la storia della vittima. Allora, qui c'è un'interpretazione di Depardieu che è stata definita superba,
gigantesca,
veramente. Esatto. Si è calato in questo ruolo di Maigret in modo veramente notevole, cioè, sì, quindi con grande capacità, ed è stato, quando è uscito questo film, perché anche questo film
è 2022.
Stato programmato, già è già stato visto, ha riscosso anche questo un notevole successo. Ecco, questi sono,
sì,
i film.
Si poi molto fedele anche comunque ai romanzi di Simenon. Sì.
Certo. E, interessante poi il confronto, anche se non è bello fare i confronti comunque, no? Tra Gérard Depardieu e invece l'attore che ha sempre interpretato Maigret.
Sì, beh, ci sono stati tanti,
sì, poi ci
tanti
sono tante
film
versioni
che hanno ripreso comunque Maigret.
Questo, sì, è un film importante che vi si consiglia di vedere. Bene, ora ci fermiamo per una pausa musicale e poi a Marta la parola per Multisala.
Esatto, a dopo.
Way you do it, you play the guitar on the MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks for free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, damn guys ain't dumb, maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb. We'll be right back.
That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Ed eccoci ritornati con radioascoltatori, con la programmazione. Sono un po' fusa con il caldo.
Non solo tu, mia cara.
Prendiamo con la programmazione del cinema multisala, dove anche questa settimana ci propone Elemental, che potrete vedere venerdì 30 alle ore 21:15, sabato 1 alle ore 17:30 e 21:15, domenica 2 alle ore 17:30 e 21 e martedì 4 alle ore 21:15. È un genere d'animazione avventura della durata di 93 minuti. Vi leggo la trama. Elemental, film diretto da Peter Son, segue le vicende di Amber e Wade in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone. Amber è una tenace e ardente ventenne, unica figlia di due immigrati, che non vede l'ora di gestire l'attività di famiglia una volta che suo padre sarà andato in pensione. Wade, invece, è molto attento ed empatico, è un ottimo osservatore e un grande ascoltatore, molto compassionevole con gli altri. I due si ritroveranno a vivere un'avventura che li porterà a scoprire quanto hanno davvero in comune, nonostante le apparenti diversità. Quindi, come avevamo già detto, è un'animazione sull'immigrazione, le diversità, sì. Usando gli elementi della natura. Poi una nuova uscita è il film Fidanzata in affitto, che potrete vedere sabato 1 alle ore 21:15 e domenica 2 alle ore 21, genere commedia della durata di 103 minuti. Vi leggo la trama. Fidanzata in affitto, film diretto da Jenée Stupnitsky, vede protagonista Maddie, interpretata da Jennifer Lawrence, una giovane alle prese con difficoltà economiche, che un giorno legge un annuncio in cui una ricca coppia cerca qualcuno che corteggi e frequenti il figlio 19enne. Il ragazzo è estremamente introverso, non esce mai e non parla con le ragazze. I genitori, iperprotettivi, cercano una donna che lo sblocchi prima che vada al college. La coppia è disposta a pagare generosamente e Maddie non può far altro che accettare. Per i due giovani sarà l'inizio di una stravagante amicizia e di un'esilarante avventura dai risvolti imprevedibili. Penso sia il classico film un po' da adolescenti, insomma, il classico storia commedia per adolescenti. Poi passiamo al Cinema Revolution, che voglio...
Faccio un commento, ma gli adolescenti piacciono anche i film interessanti. Sì, infatti, io,
a me non sono mai piaciuti i film così da adolescente, però vabbè.
Vabbè.
Comunque, passiamo al Cinema Revolution, che vi ricordo che cos'è, perché per chi fosse sfuggito, il Cinema Revolution è questa iniziativa attiva in tutta Italia, praticamente dove si potranno vedere per tutta l'estate, mi sembra fino a settembre, non mi ricordo se inizio o metà settembre, si potranno vedere tutti i film italiani e europei al prezzo di 3,50€, quindi il resto del biglietto verrà pagato da, insomma,
una bella
cinema.
Proposta, una bella iniziativa.
Esatto.
Eh?
Quindi adesso vi leggo i film che quindi sono o europei o italiani, che quindi sono sotto il Cinema Revolution, quindi col prezzo di 3,50€. Allora, il primo film ve l'avevo già presentato settimana scorsa, è Emily, che potrete vedere venerdì 30 alle ore 21 e domenica 2 alle ore 17:45. È un genere biografico, drammatico, nella durata di 130 minuti. Vi leggo la trama. Emily, film diretto da Frances O'Connor, è la storia di Emily Bronte, la giovane e irriverente scrittrice inglese interpretata qui da Emma Mackey. Un'anziana Emily viene spinta dalla sorella a raccontare cosa l'abbia ispirata durante la stesura di Cime tempestose. È così che ha inizio il racconto della vita dell'autrice e della ricerca della sua voce letteraria. Questo viaggio introspettivo vede la giovane Emily affrontare alcuni drammi familiari e superare i confini della sua vita di donna dell'Ottocento. Emily, una ribelle, non è attratta dalla prospettiva di un vantaggioso matrimonio, né accetta un destino professionale come insegnante. Emily è sagace, desiderosa di apprendere, ma soprattutto vuole essere libera di pensare con la sua testa. Questa sua propensione le causerà diversi problemi in famiglia e affascinerà perfino il curato incaricato di insegnarle francese, nonché uno dei pochi che la esorterà a scrivere. I suoi familiari, invece, non comprenderanno questo suo bisogno di esprimersi, troppo impegnati a fare in modo che la giovane righi dritto. Saranno gli ostacoli della vita, un travolgente amore impossibile, una società e una famiglia che la vuole diversa, che porteranno la scrittrice a trovare il suo stile femminile e provocatorio, grazie al quale potrà esprimere il suo potenziale creativo e la sua libertà artistica. Un film sicuramente molto interessante.
Sì, penso proprio che non lo perderò.
Poi abbiamo un grande ritorno, un film che era stato fuori tantissimo, che è L'ultima notte di amore.
Sì.
Con Favino. Esatto. Che potrete sempre a 3,50€ vedere martedì 4 alle ore 21. È un genere thriller noir della durata di 124 minuti. Vi rileggo la trama. L'ultima notte di amore, film diretto da Andrea Di Stefano, racconta la storia di un tenente della polizia, Franco Amore, interpretato giusto appunto, come dicevamo, da Pierfrancesco Favino, che proprio la sera prima del suo pensionamento si ritrova a indagare su un omicidio. Franco vive a Milano con sua moglie e per 35 anni ha servito lo Stato con orgoglio e giustizia. Non ha mai sparato a un uomo, ha sempre creduto nell'onestà e l'ha perseguita con integrità. Fino a quel momento il suo pensiero era rivolto al giorno dopo, a quando avrebbe dovuto salutare tutti con un bel discorso di addio. Ma quella notte il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti. È così che l'ultima notte di amore si rivelerà essere la più lunga di tutte. Una notte che mette in serio pericolo la sua vita e tutto ciò che conta e ha sempre contato per lui, il lavoro, la moglie e l'amicizia con Dino. Mentre gli eventi si aggrovigliano in un intricato nodo, l'alba sembra non arrivare mai. Rileggendo la trama mi è tornato proprio in mente.
Sì, anche questo è un film molto riuscito,
intenso come thriller,
molto
sì.
Bene, se come, come Favino di solito fa, ed è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla
critica. Per tornare anche sicuramente.
Sì, esatto, è stato uno tra i film maggiormente.
Poi un altro film che anche lui fa un ritorno, perché adesso con Revolution torneranno secondo me tanti film col discorso dei 3,50€. È Moncrime, La colpevole sono io, che era stato fuori al Prealpi per anche un po' di settimane, mi ricordo.
Sì, l'ho visto, tra l'altro bello, a me è piaciuto
esatto. Allora, che lo potrete vedere quindi sempre a 3,50, mercoledì 5 alle ore 21. È un genere giallo, commedia, della durata di 102 minuti. Vi leggo la trama. Moncrime, film diretto da François Ozon, è ambientato nella Parigi degli anni 30 e racconta la storia di Madeleine Verdi, una giovane attrice senza un soldo e senza talento, che viene accusata di omicidio. La vittima è un celebre produttore cinematografico. Grazie all'aiuto della sua migliore amica Pauline, un'avvocata senza impiego, riesce a dimostrare che l'uccisione è avvenuta per legittima difesa. Una volta assolta, Madeleine inizia una nuova vita ricca di gloria e di successo, fino a quando la verità non viene a galla.
Veramente un film carino, ma proprio ben costruito, ben recitato.
Ricordo che l'avevi detto, sì. Io non l'ho visto invece.
Chi non, se qualcuno appunto desidera vederlo, perché se l'è perso prima, ve lo consiglio.
Poi proprio considerando che sono anche a 3,50€, quindi un motivo in più per andare
davvero,
a vederli.
Davvero, sì.
Allora, diciamo che abbiamo finito con la programmazione. Ci sono tanti film che sono tanti ritorni, perché
certo,
di nuovo c'è veramente poco.
Il cinema sotto le stelle e
esatto, con l'estate tendenzialmente,
film,
sì.
Quelli che hanno riscosso maggior successo di solito,
più interesse,
viene
sì.
Più interesse, maggiore interesse, sì.
Direi che abbiamo tempo per una curiosità cinefila, dato che ancora presto
trovarne. Cercarne quindi il tempo l'abbiamo e molto volentieri. Questa volta ho trovato, e vi leggo, questa curiosità cinefila che riguarda un film di anni fa, molto noto, Il diavolo veste Prada.
Ah sì,
ricordo. Interpretato molto bene da Meryl Streep. Ed ora vi leggo la curiosità. Meryl Streep, per immedesimarsi al meglio nel ruolo di Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada, decise di non avere nessun tipo di rapporto amichevole con il resto del cast di attori, restando chiusa nella sua roulotte a fine di ogni giornata di riprese. Questo proprio per calarsi veramente
di più in questo ruolo, che sta cattivissima.
Cattivissima, acida, sì. No? Ecco, proprio per calarsi al massimo in questo ruolo. Questo metodo però non le piacque e decise che non l'avrebbe più utilizzato, perché si sentì troppo giù di morale, non era nelle sue corde, nel suo modo di essere, tenere un atteggiamento così distaccato, così distante. Per il personaggio scelse anche di seguire gli insegnamenti di Clint Eastwood, cioè di non alzare mai la voce, ma di incutere timore solo con il proprio atteggiamento.
Ricordo nel film.
L'idea di avere i capelli bianchi fu la sua. Così ogni tipo di outfit avrebbe avuto il giusto risalto. Nel finale cambiò volutamente la sua battuta rispetto a quello che c'era scritto in sceneggiatura. Lei disse: «Tutti vogliono essere noi», mentre doveva essere la frase: «Tutti vogliono essere me». Alla fine delle riprese donò tutti i capi indossati, usati nel film, in beneficenza. Beh, Meryl Streep è una grande in tutti i sensi, sia come attrice che come persona. E ho trovato interessante, insomma, che alle spalle di questo personaggio, di questo ruolo,
ricordo.
Esatto. Ma abbiamo tempo forse per leggerne un'altra, se vi va.
E ormai i film sono diventati molto meno, quindi abbiamo tempo per le curiosità.
Esattamente, ormai le sale, insomma, sono ridotte, hanno ridotto le programmazioni. Ecco, ne ho trovato un'altra che è un po' particolare.
Vediamo.
Allora, vado a cercare le cose un pochino più
intriganti.
Tutti ricorderemo il tostissimo film di Arancia Meccanica, no?
Certo.
Un film del 1971. Bene, adesso vi leggo questa curiosità. Malcolm McDowell rischiò seriamente la vista durante la scena della cura. Ludovico in Arancia Meccanica del 1971. Stanley Kubrick voleva un realismo assoluto e lo convinse a girarla veramente con i ferri infilati negli occhi. Il medico che si vede nel film gli metteva davvero ogni 12 secondi del collirio e in tutto furono fatti ben 50 ciak.
Quella scena lì, solo immagina, io che odio la parte degli occhi, la fobia.
Non so se la ricordate, quella scena
mi mette l'ansia solo ricordarmela.
Vado avanti.
Sì.
Al ritorno a casa, McDowell iniziò ad avere grossi problemi nella visione e gli fu diagnosticata una lesione della cornea e dovette fare uso di morfina per il dolore.
Aia.
Riprese a girare solo dopo qualche settimana, ma Kubrick lo obbligò a rifare un'altra scena uguale perché aveva bisogno di un altro primo piano. Malcolm non ha mai nascosto il suo odio per Kubrick,
insomma,
infatti, definendolo un uovo privo di umanità che usa e getta i suoi attori solo per i suoi fini. E infatti, dopo il film, i due non hanno avuto più nessun tipo di rapporto. Beh, diciamo che la richiesta di Kubrick, in effetti, cioè, è stata veramente
eccessiva. Che nel 71 forse non c'era la tecnologia per poter fare tutto finto a computer.
Sì, però pretendere che un attore arrivi a perdere quasi la vista, cioè, voglio dire, debba usare morfina per tenere a bada un dolore veramente insopportabile.
Trova dei modi per girarla in una maniera
esatto.
Diversa.
No, questo però per dire quanto davvero gli attori in tante scene devono veramente assoggettarsi a richieste, a situazioni estreme, che va dall'ingrassare enormemente,
peso, addestramenti pazzeschi
per una serie di film, piuttosto che dimagrire incredibilmente per altre scene, come nel Pianista ad esempio. Ecco, ma a volte veramente questo lavoro implica dei sacrifici notevoli. È vero, hanno delle budget notevoli di entrate,
sì,
però
ovvio.
diciamo che sono,
ci sono
soggetti,
i pro e i contro come in ogni cosa,
come in ogni cosa, però insomma.
Io direi che secondo me la tecnologia di adesso sicuramente avvantaggia notevolmente gli attori e insomma i cast rispetto a una volta dove ovviamente andava fatto tutto realmente, perché ovviamente non c'era CGI, non c'era l'intelligenza artificiale, certo. Come ad esempio in Indiana Jones, no? Che adesso c'è questa intelligenza artificiale dove infatti nelle prime scene di Indiana Jones si vede Indiana Jones giovane.
Ah, okay.
Ma non sono spezzoni del film vecchio.
Mi attrae.
Non sono spezzoni del film vecchio. È questa intelligenza artificiale, adesso non mi ricordo il nome preciso, che hanno i nomi di intelligenze artificiali, che praticamente raccogliendo i punti specifici del viso mentre lui recitava ringiovaniva, perché sono i punti chiave del viso che sono quelli che attivano le rughe, come si dice quando c'è l'invecchiamento, no? Anziché invecchiare ha ringiovanito, quindi è Harrison Ford di 80 anni che recita ma ci appare come un uomo giovane, quindi di 40-50
no,
anni.
In effetti questa,
anche perché permette di non avere su questi chili di trucco insomma o maschere a volte addirittura pesanti. Quando ci sono invecchiamenti, che insomma recitare per tante ore può sicuramente
può essere poi anche faticoso e pesante. Pensiamo comunque al ruolo dei truccatori che hanno questo compito. Noi conosciamo bene Andrea Leanza, no? Che anzi avremo poi ospite qui alla radio, che anche loro fanno un lavoro incredibile sul trucco. Ricordiamo Favino quando ha interpretato Bettino Craxi.
Basta pensare anche
ha vinto anche un Oscar.
Basta pensare in The Wrestler, in The Whale.
Esatto.
Ne parleremo più avanti.
Ne parleremo sicuramente più avanti. Niente, adesso ci fermiamo. Io curiosità cinefile ne ho ancora,
ne
ma ce le conserviamo. Bene, allora appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Marisa,
Marta, Angela dalla regia. Buona visione, buona settimana.
E buona settimana a tutti.
Ciao
voi.
A tutti.
Talking about Kentucky woman.